Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Naufragio di migranti al largo della Libia, due le vittime accertate e decine di possibili dispersi. Le persone sopravvissute ora sono a Lampedusa e potrebbero essere rimaste in mare per ora prima dei soccorsi. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni è stato l'inizio anno con più morti in mare dal 2014. Intanto Donald Trump festeggia il recupero del pilota del caccia abbattuto in Iran venerdì. Il presidente ha insultato il paese minacciando di attaccare obiettivi civili se non verrà riaperto lo stretto di Hormuz. Ma in un post pubblicato in serata sembra posticipare la scadenza per l'ultimatum. Mentre un raid israeliano ha colpito una zona a pochi metri da un ospedale a Beirut. 4 vittime e decine di feriti, ma il numero potrebbe aumentare. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'inizio dell'anno peggiore per le morti in mare dal 2014. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che ha iniziato proprio in quell'anno a contare le persone disperse durante la traversata nel Mediterraneo, i primi 3 mesi del 2026 sono stati quelli con più decessi, 831. Ad oggi solo nel Mediterraneo centrale sarebbero almeno 725, compreso il gruppo di migranti che sarebbe rimasto disperso nel pomeriggio al largo della Libia. La Guardia Costiera italiana ha recuperato 2 corpi e salvato alcune decine di persone, portandole a Lampedusa. Secondo le loro testimonianze, a bordo ci sarebbero state almeno altre 80 persone, probabilmente annegate prima dell'arrivo dei soccorsi. A Lampedusa abbiamo raggiunto Francesca Saccomandi, operatrice di Mediterranean Hope, il programma rifugiati e migranti della Federazione delle Chiese Evangelistiche in Italia.
Questa mattina sono arrivate 32 persone sopravvissute e 2 persone senza vita al Molo Favaloro verso le 8:30 del mattino. Erano estremamente provate, bagnate, infatti ci hanno raccontato che la barca sulla quale viaggiavano si è capovolta e che in realtà sono partite dalla Libia ed erano più di 100, quindi il numero di dispersi è altissimo. Sono state immediatamente portate in hotspot dove si trovano in questo momento.
E il soccorso è stato effettuato dalla Guardia Costiera Italiana nonostante l'area di competenza in teoria fosse libica?
Non ho informazioni precise su questo di prima mano, comunque sì, pare che fossero vicino alle piattaforme petrolifere che sono in Sarre, in zona libica, insomma, in area di competenza libica.
E le persone sopravvissute hanno raccontato di essere rimaste in mare diverse ore, intendo proprio in acqua?
Non ho informazioni precise su questo, erano sicuramente bagnate ed erano sicuramente estremamente stanche. E come ho detto, ci hanno detto che erano 100 al momento della partenza, quindi evidentemente un numero così alto di dispersi indica anche un parecchio tempo passato in acqua, però non ho certezze su questo.
In serata il primo ministro israeliano Netanyahu ha criticato la Corte Suprema per aver autorizzato la protesta di ieri sera a Tel Aviv. Oltre 1000 persone hanno manifestato per chiedere la fine del conflitto contro l'Iran. Ci sono stati scontri tra partecipanti e polizia e la protesta si è conclusa con decine di arresti. Intanto nella zona del conflitto sono continuati gli attacchi. In serata le guardie rivoluzionarie iraniane hanno detto di aver lanciato un missile contro una nave legata a Israele vicino al porto di Dubai. Per il momento non c'è nessuna conferma dagli Emirati, mentre in Kuwait, Emirati e Bahrain sono stati colpiti gli impianti di desalinizzazione e infrastrutture energetiche. Oggi l'esercito israeliano ha colpito in un attacco aereo un edificio residenziale in una città a pochi chilometri a est di Beirut e proprio nella capitale libanese sono stati presi di mira almeno 7 volte i quartieri a sud della città. Colpita una palazzina in un'area densamente popolata a pochi metri dall'ospedale Rafik Hariri. 4 le vittime e almeno 39 feriti, dice Luna Hammad, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere, al pronto soccorso dell'ospedale.
We are at Rafik Al Hariri University Hospital, close to the site of the airstrikes that hit Beirut today without prior warning.
Siamo all'ospedale universitario Rafik Hariri, vicino al luogo del bombardamento che oggi ha colpito Beirut senza preavviso. Almeno 4 persone sono state uccise, 39 sono rimaste ferite. E ci si aspetta che questi numeri saliranno. Nel pronto soccorso stiamo vedendo un alto flusso di pazienti. Ci sono casi critici, con ferite gravi alla testa, al torace e all'addome, e molte altre persone con ferite causate dalle schegge. Il bombardamento ha colpito un'area residenziale densamente popolata e tra le persone ferite ci sono donne, persone anziane e adolescenti. Altre persone ferite stanno ancora arrivando. Quando i bombardamenti colpiscono aree civili affollate senza preavviso, le conseguenze sono pesanti, non solo in termini di vittime, ma anche di capacità degli ospedali di rispondere. Vediamo persone che non possono essere curate a causa dell'alto numero di persone ferite. Le squadre del pronto soccorso stanno dando la priorità ai casi più critici. Persone con malattie croniche o problemi di salute gravi non legati al bombardamento stanno aspettando più a lungo e alcune potrebbero non essere visitate affatto.
Dio benedica i nostri guerrieri, così ha scritto Donald Trump in un post social annunciando una conferenza stampa per domani, ore 19 italiane, per parlare del salvataggio del pilota statunitense recuperato oggi dopo che il suo aereo era stato abbattuto venerdì in Iran. Tra i velivoli coinvolti nel salvataggio ci sarebbe anche un drone partito dalla base statunitense di Sigonella, in Sicilia. Lo dice il sito di informazione indipendente Itamil Radar, che ha segnalato una variazione significativa registrata anche ieri rispetto alle rotte di questi droni. Il pilota, dice Trump, è un colonnello di alto prestigio e si è nascosto in un crepaccio in una zona nel sud dell'Iran. Per più di 24 ore il militare è stato cercato dall'esercito statunitense e dagli iraniani, che continuano a negare l'esito della missione. Come è stata condotta l'operazione lo abbiamo chiesto a Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera a Baghdad.
È stata chiaramente un'operazione enorme, dove gli americani hanno impiegato centinaia di teste di cuoio, aerei, elicotteri, droni di ogni tipo. È durata praticamente 2 giorni. Il pilota, lo ha detto anche Trump, era ferito grave, probabilmente si era ferito al momento del lancio con il paracadute. Ci sono stati degli scontri a fuoco con gli iraniani, i quali avevano mandato anche loro le loro truppe speciali in tutta la zona. Quel pilota era diventato una sorta di simbolo della sconfitta degli americani agli occhi degli iraniani o della rivalsa degli americani agli occhi di Trump. Secondo gli iraniani, veramente qui siamo nella propaganda che si mischia al racconto dei fatti, gli americani avrebbero perso addirittura un paio tra elicotteri, aerei, avrebbero avuto anche dei morti, quindi è un racconto molto confuso. È certo che c'è stato scontro violento perché gli americani hanno messo in sicurezza, hanno cercato di impedire che le forze di terra iraniane arrivassero nel luogo dove il pilota si era nascosto. Non ce lo fanno vedere perché è ferito, probabilmente c'è un discorso anche di avvisare prima la famiglia, non sappiamo in che stato sia. Sembra che sia cosciente perché, secondo il racconto di Trump, il pilota avrebbe aiutato i suoi soccorritori. Lo fanno anche perché, come avviene sempre in questi casi, bisogna arrivare a una versione concordata. Bisogna che il pilota dica delle cose che sono consoni a quello che Trump vuole dire e quello che gli americani vogliono mostrare.
Diversi politici democratici degli Stati Uniti hanno criticato nelle scorse ore i toni di Donald Trump. Dopo l'operazione, il presidente è tornato a insultare Teheran, minacciando ancora una volta di colpire ponti e centrali elettriche nel caso di una mancata riapertura dello stretto di Hormuz. In un post pubblicato poco dopo, il presidente degli Stati Uniti sembrerebbe prorogare la scadenza dell'ultimatum a martedì sera. Oggi ha anche detto a Fox News che ci sarebbe una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran entro domani. Teheran finora ha sempre smentito la Casa Bianca e ha minacciato di colpire i siti nucleari israeliani. Ascoltiamo il servizio di Farhan Sabahi.
Il presidente statunitense Donald Trump minaccia di colpire le infrastrutture energetiche, i porti e anche i ponti dell'Iran se l'Iran non aprirà lo stretto di Hormuz. Le autorità di Teheran respingono l'ultimatum e il presidente del Parlamento Ghalibaf scrive a Trump sul social X: le tue mosse sconsiderate stanno trascinando gli Stati Uniti in un vero e proprio inferno per ogni singola famiglia e tutta la nostra regione brucerà perché tu insisti a seguire gli ordini di Netanyahu. Non illuderti, dice Ghalibaf a Trump, non otterrete nulla commettendo crimini di guerra. L'unica vera soluzione è rispettare i diritti del popolo iraniano e porre fine a questo gioco pericoloso. Nella prospettiva di Teheran, le minacce statunitensi indicano che Washington si affida alla forza bruta a causa dell'assenza di una strategia d'uscita praticabile. Ora, una pressione costante sull'Iran non solo innescherà reazioni contro Israele e contro le infrastrutture e gli interessi americani nella regione, ma anche contro la logistica, le infrastrutture dati e la fiducia commerciale ed economica più ampia dei paesi arabi del Golfo Persico. In altre parole, si va incontro alla rovina collettiva. Al tempo stesso, se gli attacchi alle infrastrutture iraniane dovessero continuare, l'Iran ha minacciato per la prima volta di colpire gli impianti nucleari di Israele. Per Popolare Network, Farian Sabai.
In Ucraina, secondo le autorità, tra ieri e oggi gli attacchi russi hanno ucciso almeno 9 civili. Tra loro, 5 persone sarebbero state colpite all'interno di un mercato nella città di Nikopol, una strage denunciata già ieri mattina dalle autorità locali, e ci sarebbero state altre 2 vittime nella regione di Kherson, una in quella di Cherniv e una in quella del Donetsk. Il Papa, nella messa di Pasqua, ha denunciato la violenza della guerra che uccide e distrugge. Chi ha in mano armi le deponga, chi ha il potere di scatenare guerre scelga la pace, ha detto stamattina il Pontefice, che ha anche annunciato per sabato prossimo, l'11 aprile, una veglia di preghiera per la pace nella Basilica di San Pietro. E veniamo ora alle conseguenze economiche della guerra all'Iran. Secondo alcune agenzie di stampa internazionali, 8 paesi tra i principali produttori di petrolio avrebbero concordato di aumentare di 206.000 barili al giorno la produzione a partire da maggio. L'aumento però rischia di restare in qualche modo teorico, dati gli ostacoli alle esportazioni legati al conflitto. In Italia oggi il ministro della sicurezza energetica, Pichetto Fratin, ha parlato dell'ipotesi di un razionamento. Siamo pronti se necessario, ma non ci sono ancora le condizioni per intervenire, ha detto, aggiungendo che se tutto si blocca, con le riserve si va avanti per un mese. Non è chiaro a cosa si riferisse esattamente e cosa significhi precisamente se tutto si blocca. Sentiamo Gianluca Ruggeri, conduttore della trasmissione di Radio Popolare Il Giusto Clima.
Quando si parla di scorte, in questo caso si parla soprattutto di derivati del petrolio, che poi sono ovviamente diversi, perché un conto avere scorte di benzina, un conto avere scorte di gasolio, un conto avere scorte di cherosene, sono combustibili che hanno utilizzi molto diversi. Per il gas gli orizzonti temporali sono sicuramente più a medio e lungo termine, e l'elettricità ovviamente non ha una scorta, ma il nostro paese ha bisogno di gas in particolare per essere prodotta. Quello che sorprende delle dichiarazioni di Pichetto Fratin è che non sembra avere la percezione chiara di quello che sta succedendo e di quello che potenzialmente potrebbe succedere. Non credo che nessuno pensi che ci sia un blocco totale delle forniture. Quello che succede è che un taglio così significativo dell'offerta, perché grossolanamente il 20% del petrolio e il 20% del gas naturale liquefatto che viene commercializzato nel mondo passa da quello stretto, dallo stretto di Hormuz. Se viene chiuso, ovviamente questa ha una ripercussione non tanto in termini di disponibilità assolute, ma soprattutto di equilibrio di prezzo. Alcuni paesi dell'Asia hanno immediatamente intrapreso alcune iniziative per ridurre da subito i loro consumi. Se ne inizia a parlare timidamente in Europa. Il ministro Fratin è ancora in una fase di esplorazione, sta pensando se forse è il caso di mettere su una commissione di esperti. Insomma, siamo ancora abbastanza in alto mare.
Siamo in chiusura. Oggi il produttore Domenico Procacci ha denunciato l'esclusione del documentario su Giulio Regeni, Tutto tutto il male del mondo, dai finanziamenti del Ministero della Cultura per le opere cinematografiche. La commissione del Ministero, incaricata di scegliere quali sostenere, dovrebbe farlo sulla base di criteri come l'interesse artistico e culturale. Bocciare un progetto del genere non puoi vederla come una scelta artistica, è una scelta soltanto politica, ha detto Procacci al quotidiano Repubblica. Puoi decidere di non finanziare un film perché non sai come sarà, ma il documentario è già uscito nelle sale e ha vinto il nastro della legalità, ha sottolineato il produttore. Ascoltiamo Sandro Ruotolo, responsabile cultura del PD.
Purtroppo quello che dobbiamo dire, ancora una volta confermare, è che tutto quello che ha fatto finora il governo Meloni, oramai 3 anni e mezzo che sta in carica, è, come dire, amici degli amici, l'amichettismo al potere, no? Abbiamo così definito Telemeloni per quanto riguarda la RAI, e ora addirittura viene bocciato il film su Regeni. Ma chi è che dice, che afferma nessun interesse culturale? Ma come? È una storia, è una storiaccia di violazione dei diritti umani con questo paese, con l'Egitto, dove si arrestano gli oppositori, dove non vengono garantiti i diritti. E allora come si fa a dire questo? È ovvio che ci sono state delle motivazioni politiche, perché il caso Regeni interessa l'opinione pubblica, altro che...
Era tutto per questa edizione, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.